File 2, pagina 11. Introduzione dell'autore. Mi sono sentito obbligato a scrivere la presente opera in memoria di tutti coloro che ad Auschwitz si sono impegnati nella lotta contro la disumanità e hanno perso in essa la vita, e soprattutto per i miei amici Ernst Burger e Zbigniew Reinhoff. Il lavoro è stato reso possibile dalla New Land Foundation, New York. Hermann Langbein. Solo coloro che vi furono internati possono sapere che cosa è stato Auschwitz, nessun altro. Così scrisse Martin Walser sotto l'impressione suscitata dal processo riguardante Auschwitz tenutosi a Francoforte. Poiché non c'è assolutamente possibile immedesimarci nella situazione degli internati, in quanto la loro condizione di sofferenza supera ogni limite fino ad allora concepibile, e poiché non riusciamo a dare ai carnefici un volto umano, diciamo che Auschwitz fu un inferno e che quei carnefici erano dei demoni. Così si spiega, perché quando si parla di Auschwitz si è soliti far ricorso a simili definizioni che tendono a richiamare una dimensione estranea al nostro mondo. Ma Walser termina questa considerazione in modo molto netto: solo che Auschwitz non era l'inferno, bensì un campo di sterminio tedesco. Auschwitz fu creato nella metà del XX secolo dall'apparato di uno Stato con antiche tradizioni culturali. Esso fu una realtà. In questo campo di concentramento gli esseri umani venivano sottoposti a condizioni di vita al limite del sopportabile. Il fine di questo libro è di raccontare e spiegare come reagirono i prigionieri e i loro custodi. Infatti anche coloro che vivevano di là dal reticolato erano posti in una situazione limite, benché completamente diversa da quella in cui erano costretti a vivere i prigionieri. Nessuno avrebbe potuto immaginare con precisione quello che sarebbe successo. Soltanto uno di noi potrà raccontarlo, qualcuno del nostro piccolo gruppo, che sarà per caso riuscito a sopravvivere. Queste parole sono state scritte dall'israelita polacco Zelman Leventhal, il quale fu destinato a lavorare nelle camere a gas di Auschwitz. Era tormentato dal pensiero che i posteri potessero rimanere all'oscuro di quello che egli aveva dovuto sperimentare. Poiché non aveva alcuna speranza di sopravvivere ad Auschwitz, egli sotterrò le sue annotazioni accanto a uno dei crematori, dove furono ritrovate nel 1961. Solo alcuni frammenti risultano ancora decifrabili. Molti prigionieri condividevano la preoccupazione di Leventhal che il mondo sarebbe anche potuto non venire mai a conoscenza di quello che accade ad Auschwitz, e avevano il timore che le loro testimonianze, qualora fossero sopravvissuti, potessero risultare inattendibili. Infatti, la descrizione di quanto era avvenuto sarebbe potuta apparire al mondo esterno inverosimile. Ricordo ancora molto bene quando si parlava di tutto ciò. Tutti i miei amici, che erano angosciati da questi timori, sono morti ad Auschwitz. Io sono sopravvissuto al campo di concentramento e devo assolvere l'impegno che da allora ricade su di me. L'umanità deve trarre insegnamento da Auschwitz e noi sentiamo che è nostro compito continuare a ricordarlo. Per questo motivo molti hanno descritto le loro esperienze. Subito dopo la sua liberazione, Viktor Frankl osservò: «Non dobbiamo rendere tutto facile dicendo che gli uni erano angeli e gli altri demoni. A distanza di un quarto di secolo, questa esigenza è diventata ancora più importante. Tuttavia, sono perfettamente consapevole dei limiti che si frappongono a una descrizione obiettiva di Auschwitz da parte di un sopravvissuto». Ognuno di noi ha dentro di sé dei ricordi personali. Ognuno ha vissuto il suo Auschwitz. Il ricordo di chi allora versava in stato di denutrizione cronica è fortemente diverso da quello degli addetti ai servizi del campo. L'Auschwitz del 1942 era alquanto diverso da quello del 1944. Ogni singolo lager del grande complesso costituiva un mondo a sé. Come austriaco ero tenuto nella stessa considerazione dei prigionieri tedeschi, che ad Auschwitz si trovavano in una situazione ancora più privilegiata che negli altri campi di concentramento, in quanto qui la percentuale di tedeschi vi era più bassa che a Dachau, Buchenwald o altri campi in Germania. Pertanto non ero sotto l'incubo quotidiano della lotta per la conquista delle cose più elementari. Come segretario del medico SS del campo non dovevo compiere lavori pesanti, ero sempre al coperto, non dovevo patire la fame, potevo lavarmi e indossare abiti puliti. Noi austriaci ci distinguevamo da molti prigionieri politici tedeschi, altrettanto privilegiati, i quali, pur detestando il nazionalsocialismo, non di rado, avevano accolto con favore le vittorie delle armate hitleriane o perlomeno ne avevano seguito le sorti con sentimenti contrastanti. Infatti, ci sentivamo conculcati anche nei nostri sentimenti nazionalistici e non solo come prigionieri politici. Vedevamo infatti il nostro futuro solo nella sconfitta delle armate tedesche. Il nostro sentire non era condizionato dal timore di coloro che dicevano a se stessi: quello che succede qui accade in nome del mio popolo, un crollo del nazionalsocialismo lo porterebbe a una situazione di indigenza immaginabile e aprirebbe la via alla vendetta di coloro che adesso sono oppressi. Per questo motivo i privilegi che i dirigenti del campo a ragion veduta concedevano agli internati tedeschi non avevano effetti altrettanto deleteri sugli internati austriaci dotati di coscienza politica. Grazie al mio incarico potevo vedere dietro le quinte, non ero però tenuto ad assumermi la responsabilità di altri internati di fronte ai dirigenti del campo, come invece era il caso di qualsiasi capo o caposquadra. Sono pertanto in condizione di poter esaminare i problemi collegati alla posizione di responsabile degli internati senza venire influenzato da fattori personali, benché appartenessi alla fascia superiore nella gerarchia del campo. Avevo sempre da temere che la direzione del campo potesse venire a sapere che, stando ai criteri di valutazione nazionalsocialisti, non ero un ariano, bensì un sangue misto. Fino al momento in cui i sangue misti fossero stati assimilati agli ebrei puri, avrei dovuto tener presente che sarei potuto scendere dal livello privilegiato di tedesco a quello infimo di ebreo. Per questo motivo ero alieno dal lasciarmi andare alla compassione verso questi infelici, come invece accadeva a chi si trovava in posizione privilegiata, sentimento di compassione al quale spesso poteva mescolarsi facilmente quello del disprezzo. Essendo stato internato come combattente della guerra di Spagna e come comunista, conosco per esperienza personale anche quei problemi specifici che toccavano gli aderenti a questo partito, essendomi successivamente staccato dal Partito Comunista, ho potuto mantenere un distacco e una libertà di giudizio tali che mi permettono di prendere posizione anche riguardo alle domande sul comportamento dei comunisti nei campi di concentramento. A queste domande la letteratura specializzata ha dato diverse risposte a seconda dell'impegno politico e dell'orientamento ideologico dei vari autori. Io appartenevo alla direzione del Movimento Internazionale di Resistenza ad Auschwitz. I compiti che ci riproponevano richiedevano di confrontarci con molti problemi della vita del campo, senza soffermarci sulla nostra persona e sulla situazione del momento. Data la mia posizione di segretario di un'autorità SS, il mio specifico compito consisteva nel tenere sotto osservazione, nel modo più preciso possibile, gli uomini dell'SS, cercando di cogliere i loro diversi comportamenti al fine di sfruttarne le divergenze e aprire la strada alla possibilità di esercitare qualche influenza su di loro. Fui internato ad Auschwitz per 2 anni soltanto, ma proprio nel periodo più denso di avvenimenti, e cioè dall'agosto 1942 all'agosto 1944. Da ultimo fui imprigionato per 9 settimane nel bunker di Auschwitz e lì conobbi il livello più basso di prigionia, se si vuole fare eccezione per coloro che erano stati assegnati a Sonderkommando. Tutte queste esperienze assieme non furono però sufficienti a darmi fin dall'inizio il coraggio di impegnarmi in una rappresentazione della situazione. Per lungo tempo ho coltivato questo pensiero. La prima traccia di questo libro risale al 30 gennaio 1962, ma poi ho sempre temporeggiato. Mi chiedevo se avessi già raggiunto il necessario distacco dalle mie esperienze personali per poter rappresentare oggettivamente i fatti. Questo mio dubbio fu definitivamente superato durante il processo su Auschwitz tenutosi a Francoforte nell'autunno del 1960. Subito dopo il suo arresto fui messo a confronto con il medico dell'SS Josef Klär, di cui conoscevo bene i misfatti. Allora tutti i ricordi tornarono dolorosamente a rivivere e per lungo tempo fui perseguitato dalle impressioni che questo incontro aveva suscitato in me. Quando il grande processo di Francoforte, in cui anche Klär figurava come imputato e al quale avevo assistito, ebbe termine dopo ben 5 anni, non vedevo più in Klär, di cui avevo seguito il comportamento con particolare attenzione, l'essere onnipotente, il terrore dell'ospedale, bensì un delinquente anziano, piuttosto rozzo, che si era difeso in modo deplorevole. Quando divenni consapevole di questo mutamento, compresi che avrei potuto iniziare con fiducia il mio lavoro. Nel febbraio 1966 cominciai con lo studio delle fonti. La letteratura su Auschwitz è molto vasta. La necessità di informare gli altri, di renderli partecipi, era cresciuta in noi fino a diventare un impulso immediato e coinvolgente che anteponevamo a qualsiasi altro bisogno elementare. Proprio per questa esigenza è stato scritto il libro, cioè principalmente per catarsi interiore. Con queste parole Primo Levi presenta il suo racconto sulle sue esperienze ad Auschwitz. Ha ragione, egli adopera il plurale. Spinti dallo stesso impulso, molti sopravvissuti ad Auschwitz hanno preso in mano la penna. Il fatto che questi racconti siano normalmente composti in modo molto soggettivo ne costituisce il valore. Ciò è dovuto alla vita diversa che gli autori conducevano prima della loro deportazione, alla diversità delle loro esperienze nel campo di concentramento, alla loro capacità e possibilità di osservazione, alla loro onestà verso se stessi, alla differente capacità di esprimersi. Per questo motivo i resoconti si differenziano l'uno dall'altro. ciascuno di essi costituendo il tassello di un mosaico che compone il quadro generale che nessuno da solo è in grado di descrivere per intero. Solo pochi fra i sopravvissuti dei campi di concentramento disponevano delle conoscenze preliminari per poter descrivere subito dopo la loro liberazione non soltanto le proprie esperienze, ma anche l'intero sistema dei campi di concentramento nazionalsocialisti. Eugen Cogon, Benedikt Kausi e David Rousset ne ebbero la capacità, qualche errore nei particolari, all'epoca inevitabile, non diminuisce minimamente il valore e l'importanza di questi primi valori. Una valutazione critica dei diversi resoconti delle loro esperienze è possibile soltanto se questi resoconti vengano comparati con fatti che nel frattempo sono suffragati dalla documentazione. Un confronto con le proprie esperienze passate sarebbe troppo soggettivo. Che ci siano stati inizialmente degli errori nell'esposizione dei fatti, specie sotto il profilo cronologico, è molto comprensibile, anche quando gli ex internati hanno dovuto deporre nei processi sulla base delle proprie esperienze, normalmente sono stati alquanto insicuri nell'indicare date. Infatti, nella vita quotidiana del campo esistevano ben pochi punti di riferimento temporale. La constatazione di Elie Wiesel d'aver completamente perduto il senso del tempo può essere considerata di validità generale. Già nell'indicare la data della sua deportazione, Wiesel cade in errore. Crede di ricordare di essere stato internato ad Auschwitz in aprile, mentre dal suo numero di matricola si deduce che era arrivato il 24 maggio. Un autore può essere indotto a una descrizione unilaterale anche da preconcetti politici e di partito. L'interpretazione soggettiva di Oscar Bethlen traspare da quel che scrive. Fra i 6 segretari degli uffici degli internati, solo io e Walser eravamo comunisti, però anche gli altri 4 erano persone come si deve. Nonostante questa parzialità così evidente, Bethlen dice tuttavia molte cose valide in generale. Questo vale anche per tutte le notazioni di esperienze in cui si riscontrano errori e deformazioni. Probabilmente un lettore critico, che sia lui stesso passato per l'esperienza di Auschwitz, può giudicare meglio di un estraneo che cosa sia valido e che cosa non possa invece essere accettato o generalizzato. Se mi devo riferire alle mie esperienze, mi rifaccio di regola alla mia testimonianza di Starkeren, I più forti, che scrissi nell'inverno del 1947-48, quando avevo già preso una certa distanza dagli avvenimenti, ma ne conservavo ancora un nitido ricordo. A distanza di decenni mi sarebbe impossibile descrivere discorsi e avvenimenti con parole più confacenti di quanto allora feci. Quando scrissi quella testimonianza ero un comunista convinto e pertanto avevo taciuto diverse cose che i comunisti non avrebbero letto con piacere. Ora completerò la mia testimonianza, parlando anche di simili problemi. Devo comunque dire che già quando ero ad Auschwitz non condividevo l'idea di Bethlen, il quale distingue tra comunisti e persone come si deve. È comprensibile che gli appartenenti alle SS non abbiano sentito la stessa necessità dei prigionieri sopravvissuti di mettere per iscritto i propri ricordi. Esistono tuttavia singoli casi di testimonianze che hanno valore storico. In prima linea le annotazioni del comandante Oes, che gli stese durante la prigionia a Cracovia e nel quale ripetutamente cerca di giustificare il suo comportamento. Prescindendo da ciò, egli delinea un quadro drammaticamente esatto dell'organizzazione del campo di sterminio e al contempo un autoritratto involontariamente rivelatore. Esiste inoltre il resoconto di Perry Broad, un prigioniero di guerra inglese, che ha messo per iscritto ciò di cui era venuto a conoscenza come appartenente alla sezione politica, anche se sorvola sul proprio operato, tacendone, egli dimostra di essere un acuto osservatore. Anche le scarne annotazioni sul diario del professore universitario Johann Kremer, medico SS, hanno valore documentale e inoltre presentano il vantaggio di non essere state scritte dopo, durante la prigionia, bensì nel luogo e nel momento in cui si svolgevano i fatti. Il palese intento di dipingere la realtà con colori diversi sminuisce il valore della testimonianza scritta in carcere dal Rapportführer Wilhelm Clausen e dal comandante della sezione politica Maximilian Graben. Il libro di Gerald Reitlinger, La soluzione finale, pubblicato nel 1953, è diventato famoso come opera base per una rappresentazione complessiva dello sterminio degli ebrei. Per questo motivo, diversi errori contenuti in quel libro sono stati ripresi acriticamente da altri autori, spesso senza fare riferimento alla fonte. Qui si rilevano alcuni piccoli errori. Reitlinger scrive a proposito di due medici arrivati dalla Polonia, Entress e Zinkteller. Effettivamente entrambi erano di origine polacca, ma Entress, come cittadino di lingua tedesca, portava ad Auschwitz l'uniforme di medico SS. Zinkteller, non Zinkteller, era un medico dei prigionieri polacco. Il resoconto sintetico di Reitlinger può indurre in errore. In un altro punto Reitlinger scrive che il comandante Liebenskell aveva avuto la direzione di Auschwitz fino al febbraio del 1944. In realtà egli rimase al comando del campo fino al maggio dello stesso anno. Inoltre Reitlinger scrive che il Lagerrats SS Kremer e altri suoi colleghi avevano stilato nei certificati di morte diagnosi di pura fantasia, nel timore che un giorno o l'altro avrebbero potuto essere chiamati a rendere conto del loro operato. Come prigioniero addetto ai servizi di segreteria, ero tenuto a presentare per la firma sia Kremer sia ai suoi colleghi pile di avvisi di accesso. Né Kremer né alcun altro medico SS stilarono mai una diagnosi, perché questo doveva essere fatto prima dai prigionieri che esercitavano la funzione di segretari. Nella maggioranza dei casi si trattava effettivamente di diagnosi di fantasia, che però non venivano quasi mai lette dai medici SS che dovevano firmarle, i quali si limitavano a brontolare perché dovevano fare tutte quelle firme. Kremer era ad Auschwitz nell'autunno del 1942. Né io né altri che ebbero allora a che fare con i medici dell'SS ricevemmo l'impressione che qualcuno degli appartenenti all'SS, prima della sconfitta tedesca a Stalingrado, avesse il timore di poter essere chiamato un giorno a render conto delle proprie azioni compiute ad Auschwitz. Se si tiene conto di questi irrilevanti errori di Reitlinger, ci si deve allora porre in posizione critica anche riguardo ai dati statistici da lui pubblicati, che furono ripresi da diversi autori, con il risultato di portare a una notevole confusione riguardo al numero dei prigionieri uccisi ad Auschwitz. Lo storico Joachim Fest, parlando del comandante Höss in relazione a un aspetto del suo carattere, si basa evidentemente soltanto sulla sua autobiografia e non tiene in considerazione altre fonti, per cui parla di uno spiccato senso della morale, come di una prevalente caratteristica del comandante di Auschwitz, benché sia lo stesso Hoess a dipingersi come premuroso padre di famiglia. Ad Auschwitz egli allacciò una relazione con una delle deportate, che avrebbe poi voluto lasciar morire di fame nel bunker, quando la relazione divenne di dominio pubblico. Tanto poco ciò si concilia con uno spiccato senso della morale, quanto poco si può parlare di un disinteresse personale di Hoess, come invece fa Joachim Fest. Hoess infatti si impossessò di una tale quantità di beni appartenenti ai deportati che, quando lasciò Auschwitz con la sua famiglia, si resero necessari 2 vagoni ferroviari per trasportare il tutto. Non vale neppure la pena di spendere una parola su pubblicazioni come quella di Paul Rassinger. Chi come lui mette in dubbio che ad Auschwitz ci furono camere a gas e minimizza il valore delle annotazioni di Hoess, nelle quali viene accuratamente descritto il procedimento utilizzato per gassare le vittime, sostenendo che vanno interpretate come fossero solo scarabocchi, si pone chiaramente al di fuori di ogni commento. Nessuno degli appartenenti all'SS messi sotto accusa ha tentato di negare che ad Auschwitz esistessero attrezzature per uccidere con il gas, e la scrittura di Hoess è inoltre chiaramente leggibile. Durante il mio lavoro mi sono fatto guidare da una regola fondamentale che Andrei Wirth, nel suo epilogo alle testimonianze su Auschwitz di Tadeusz Borowski, ha espresso con queste parole: la verità sullo sterminio di massa nel XX secolo richiede che si rinunci alla demonizzazione degli assassini, come anche alle apoteosi delle vittime. L'accusa va rivolta alla situazione disumana prodotta dal sistema fascista. Vorrei soltanto sostituire la parola fascista con la più precisa definizione nazionalsocialista, perché ci sono stati e ci sono diversi sistemi fascisti, ma ci fu soltanto un Auschwitz. Su ciò concordo con Günter Grass, che dice: quanto è accaduto ad Auschwitz, comunque lo si giudichi, rientra in altre categorie. Benché un meccanismo di sterminio sia sempre esistito, soltanto la perfezione lo ha fatto diventare una categoria a sé, non la particolare crudeltà di singole persone, bensì l'anonimo procedere, senza opposizioni, di uno zelante lavoro a tavolino, ha costituito l'elemento nuovo e fino allora mai esistito nel suo umano grigiore, che noi ora, prendendone le distanze, definiamo disumano. Pagina 18.